La Rosa dei Venti. Per saperne di più, per approfondire, per orientarci, per trovare la bussola della nostra vita quotidiana e capire dove soffia il vento nel nostro territorio. La Rosa dei Venti.
Si va verso la data del 4 maggio, data in cui finirà la prima parte dell'isolamento. E allora un saluto a tutti da Stefano Galli. Questa puntata la dedichiamo invece a quello che succederà dopo la fine del coronavirus, del Covid-19. Sì, perché alcuni storici hanno pensato che questo che ci aspetta sarà il nuovo dopoguerra. La stragrande maggioranza degli italiani del 2020 non ha vissuto assolutamente il secondo dopoguerra, quello del periodo dal 45 in avanti. Mi fa paura dunque sentire insigni professori del tutto ipotizzare che il periodo che ci attenderà una volta finita questa emergenza sarà un nuovo dopoguerra. Sentire usare questi paragoni da chi come me quel periodo non lo ha vissuto, ripeto, mi fa paura e lo trovo fuori luogo. Paura che poi aumenta in ragione del fatto che gli storici ci ricordano che l'Italia è uscita da quel periodo difficilissimo con l'unità di tutto il paese. Unità che al momento tutto lascia presagire non esista neppure sulla carta, se è vero come è vero che in questi mesi maggioranza e opposizione, nonostante tutte le belle parole, si sono continuate a fronteggiare come fossero in campagna elettorale. Ma il tutti contro tutti non porta che disgregazione. E allora due domande. La storia della ricostruzione ci sarà di aiuto per riprendere in mano la nostra vita? E la seconda domanda. 75 anni fa, proprio perché uscivamo da una guerra, quella sì fu una guerra, concorsero a tutto anche paesi amici. In questo periodo ne avremo fatti di nuovi di amici? Sentiamo cosa ci ha risposto per primo Massimo Biagioni.
La Cassieve ci domanda se siamo al dopoguerra. Beh, forse ripeterò qualche concetto che ho già detto, è un rischio che si corre intervenendo più volte sull'argomento. Rispetto al dopoguerra, diciamo intanto i nemici sono totalmente diversi, uno è stato sconfitto e uno ancora no. Ma soprattutto manca un dato fondamentale che era l'unità di tutte le forze politiche e sociali. Qui prevale sempre la voglia di strumentalizzare, di utilizzare le difficoltà in una insopportabile perenne campagna elettorale, attenti agli andamenti e la volubilità del corpo elettorale che oggi ti premia, domani no, e anche tutti questi sondaggi lasciano assolutamente il tempo che trovano. Non c'è una classe dirigente complessivamente che è stata forgiata e formata nei sacrifici, dalla lotta, nella lontananza e nello studio, e certamente usciremo peggiori da come siamo entrati in questa crisi. Ricordo, no? La fuga dei treni, gli accaparramenti, non trovavi farina, non ti trovi nemmeno oggi il lievito, l'alcol, la mochina, i guanti monouso. E lo stesso vale ora per le mascherine, dove addirittura vengono sottratte dalle cassette postali quando i volontari le lasciano. Cioè c'è un'esplosione dell'egoismo pazzesco che non ci fa intravedere una via d'uscita. Ci vorrebbe un piano, ci vorrebbero punti fermi, ci vorrebbe una classe governativa adeguata, anche delle regioni adeguate, una prospettiva su cui imprese e cittadini possano camminare in equilibrio tra riapertura e emergenza sanitaria, con le aperture nel rispetto della sicurezza, a protezione di tutti e con regole uguali per tutti. Nella solita via è aperto un alimentare, un ottico, un ferramenta, un negozio da bambini, una libreria, una cartoleria e non magari la profumeria, il negozio di scarpe da donna e il negozio d'abbigliamento. E quindi questo genera anche all'interno della piccola e media impresa delle gelosie e delle divisioni. Inoltre bisognerebbe alzerare la burocrazia che sta mandando in malora tutte quelle poche decisioni di sostegno che il governo aveva preso, dai ritardi alla cassa integrazione al credito che sta diventando una bufala perché inaccessibile. Ecco, ci vorrebbe un disegno, ci vorrebbe il piano Marshall, ci vorrebbe i personaggi di quel tempo per indicare a un popolo che invece ha dimostrato di essere coscienzioso una via da seguire con dei punti fermi.
Grazie a Massimo Biagioni, ed ora ascoltiamo invece la risposta di Alessandro Scipioni.
75 anni fa il paese usciva da qualcosa di tremendo, moltissime città erano rase al suolo, c'era stata una guerra civile fratricida, c'era un dolore che dilaniava le coscienze, ma c'era dignità e c'era una grande classe politica. Quando De Gasperi è andato a incontrare le potenze vincitrici, aspettando, facendo anticamera, dove non era neanche stato invitato, ma è andato a chiedere aiuto per il suo paese, lo ha fatto dicendo: oggi è tutto contro di me, salvo la vostra personale cortesia. E De Gasperi era un oppositore del fascismo, però aveva preso sulle sue spalle la responsabilità morale della sconfitta. E le potenze vincitrici del blocco occidentale ebbero la lungimiranza di capire che non bisognava accanirsi sul popolo italiano in quel momento, su un uomo che aveva sofferto in quegli anni e ora chiedeva aiuto per il suo paese. Stessa cosa è stata fatta in Germania. Adenauer era un oppositore del nazismo, ma capiscono le potenze vincitrici che punire la Germania, punire il popolo tedesco, significava lacerare le coscienze, significava creare le condizioni di nuove guerre. Avevamo una classe politica di grandi uomini, di persone che hanno sofferto, ma sicuramente una classe politica di alto profilo culturale e di grande, grande visione, anche se in quel momento i mezzi sembravano disperati. Per traghettare un paese in una situazione difficile ci vuole un grande leader, e a me duole dire da italiano che Giuseppe Conte non è un grande leader, ma duole dirlo da italiano perché vorrei che il mio paese fosse in mani sicure in questo momento. Non si può non coinvolgere le opposizioni in un momento difficile, in momenti di grande difficoltà per un intero paese. Bisogna cercare di portarsi il paese dietro veramente. Anche nella sua maggioranza ormai continuano a dire che non si può governare in questa maniera, non ricordandoci che c'è una Costituzione che vale ed è scritta soprattutto per i momenti di crisi. Ma la cosa grave, la cosa imparagonabile con quel periodo, è che nella distruzione, nella disperazione, nella difficoltà, quelle persone facevano scelte nette, facevano scelte chiare. Scegliere le vie di mezzo in situazioni di crisi è peggio che non scegliere affatto. L'approntamento di dispositivi di protezione individuale è mancato, va bene. Si è dovuto fermare il paese, va bene, ma lo si doveva far ripartire. Si sta esitando troppo in questo. Non ha senso approntare le persone di dispositivi di protezione individuale se non per far ripartire il paese. C'è un grido disperato di commercianti, di partite IVA, di imprenditori, di gente che crea ricchezza, e la scelta netta oggi è capire che tutto quello che ci arriverà va investito in favore di non far morire il paese che produce, il paese che crea ricchezza, il paese che crea lavoro, il paese che paga le tasse. Bisogna aiutare queste persone, non si può continuamente ricorrere a cercare di portare avanti il reddito di cittadinanza o cose che non ci possiamo più permettere. Noi dobbiamo salvare i nostri negozianti, dobbiamo salvare i nostri artigiani. È terribile in questo momento non fare quelle scelte decise. Dobbiamo tagliare la burocrazia, dobbiamo attrarre gli investimenti in Italia. Non si può pensare di portarsi dietro il popolo italiano e usare la TV di Stato per attaccare le opposizioni. In quel momento non si dimostra di essere grande leader, si dimostra l'insicurezza. E quello che a me fa male è che l'insicurezza la paga l'Italia. Non si può non prendere in considerazione le proposte dell'opposizione in questo momento difficile. Non si può ricercare la colpa nelle regioni quando non si è mai fatto niente per promuovere le autonomie e quando non c'era un grande piano di contenimento del virus ed è stato preso sotto gamba. Io temo che non siamo ancora, fortunatamente, a 75 anni fa, ma quello che vedo è che non abbiamo un presidente del Consiglio come 75 anni fa.
Grazie anche ad Alessandro Scipioni. Il microfono ora passa invece a Michele Ventura.
Il paese sta affrontando una prova dura per cercare di sconfiggere, arginare questa pandemia che rappresenta un rischio molto elevato per la salute degli italiani. La guerra fu un'altra cosa, non è paragonabile quello che sta accadendo oggi alla guerra. Per cui la prima cosa che voglio dire è che in questa fase devono funzionare pienamente tutte le istituzioni democratiche, a partire dal Parlamento. le assemblee elettive devono continuare a rappresentare il punto di riferimento dello svolgimento della normale dialettica politica, e il governo quindi deve rapportarsi in primo luogo con il Parlamento. Dico questo perché in altri paesi, si veda l'Ungheria, si è approfittato di questa pandemia per limitare gravemente le libertà democratiche e personali dei cittadini. L'impegno deve essere rivolto a sconfiggere questo virus e deve essere ancora rivolto alla ripresa del lavoro e delle attività in una situazione di piena sicurezza. Questo è bene ricordarlo perché, visto che siamo nelle giornate del 1° maggio, salute e lavoro rappresentano ovviamente un binomio inscindibile. L'unità è difficilmente raggiungibile, io direi per la qualità delle classi dirigenti, questo davvero non è confrontabile a quello che accadde nel dopoguerra, che vide all'opera protagonisti e classi dirigenti che erano volti al raggiungimento ovviamente dello sviluppo e della ripresa del paese. C'è un continuo scontro, bisogna adoperarsi tutti per cali questa tensione e che ognuno si assuma le proprie responsabilità.
Grazie anche a Michele Ventura, puntata della Rosa dei Venti dal titolo Il nostro dopoguerra. Sì, perché gli storici ipotizzano per il dopo coronavirus una sorta di nuovo dopoguerra. E allora ho chiesto ai miei opinionisti cosa ne pensassero in merito. Sentiamo cosa ci ha risposto ora Giuseppe Matulli.
La guerra si conclude con un vincitore e un vinto, o che dei vincitori e dei vinti. La pandemia non dà un vincitore. Il vincitore ha, dopo la guerra, delle capacità, dell'autorità e anche delle responsabilità. E così fu dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ci furono i vincitori, i vincitori si divisero, ma ognuno nel proprio campo si ritenne responsabile della vicenda e a modo suo cercò di portare o di guidare verso una ripresa a suo modo. Ma c'erano in tutte e due, da tutte le parti, dopo che la guerra era finita, la consapevolezza che c'era la necessità di costruire un mondo nuovo, e un mondo nuovo che aveva come termine di riferimento negativo il mondo di ieri. Il mondo non poteva più essere nazifascista, doveva essere il contrario del nazismo e del fascismo. Questi sono gli elementi che distinguono la guerra dalla vicenda che stiamo vivendo in questo momento, che però ha dei tratti comuni. I tratti comuni sono che in guerra come oggi noi contiamo i morti, che siamo tutti come allora durante la guerra nell'attesa di sapere quando sarebbe finita, che l'incertezza portava speranza e paura di come sarà il dopo, e il dopo, al dopo si doveva arrivare attraverso la stretta della miseria, perché la miseria c'era allora e la miseria sta arrivando oggi. Allora, di fronte a questi elementi e senza avere invece, diciamo pure, i vantaggi del ruolo del vincitore, del responsabile del vincitore, diventa importante capire come possiamo muoversi in questa differenza. Gli americani erano i vincitori e quindi erano quelli che dovevano nel nostro mondo in qualche modo gestire, e quindi nonostante che noi fossimo stati quelli che avevano anche dichiarato guerra a loro, che loro che avevano portato i loro soldati a morire in Italia per liberarci, poi diventarono per forza i nostri alleati, quelli che in qualche modo ci aiutarono a risalire la corrente. Oggi noi non abbiamo un tipo di riferimento di questo genere. Il mutamento radicale, quello che non ci consente di dire che siamo a ripetere il dopoguerra, è proprio questo. Allora sapevamo di costruire un paese, anche se si discuteva dentro un certo mondo, dentro una certa alleanza. Oggi questi tipi di certezze non ci sono più. Abbiamo di fronte un'enorme sfida, Come allora, anche se noi ragionavamo in casa nostra, i problemi erano geopolitici, cioè erano problemi mondiali. Oggi o noi riusciamo a capire che l'Europa non è solo quella che ci deve aiutare, è anche quella che deve mettere ordine nel panorama internazionale e dà le possibilità di farla, e quindi la nostra vera strategia è quella, e vincendo quella strategia noi recupereremo un ruolo in Europa anche dell'Italia, o altrimenti le cose diventeranno sempre più difficili.
Grazie anche a Giuseppe Matulli. Il microfono ora passa nelle mani di Paolo Bartolozzi.
Sì, la situazione del nostro paese sicuramente è una situazione grave, sia da un punto di vista socio-economico, sia da un punto di vista delle libertà personali, che di fatto ancora sono compresse da questa situazione sanitaria. Io credo che il paragone con il dopoguerra sia un paragone un po' diverso, anche perché il dopoguerra l'Italia era distrutta, era stata bombardata, insomma c'era una situazione completamente diversa, c'erano dei danni materiali molto pesanti e molto forti. Oggi c'è una situazione economica e sociale che è grave, perché l'essere stati fermi per molto tempo ha prodotto un danno notevole al sistema economico del paese, ma soprattutto penso che la differenza sostanziale fra quel periodo e quello di oggi è nella classe politica. Allora c'era una classe politica, basta pensare a De Gasperi, che aveva strategie, che aveva progetti, che aveva la consapevolezza della rinascita economica e sociale del paese. Oggi siamo di fronte a una classe politica che dimostra incompetenza, impreparazione, pressappochismo, che non ha una struttura, un background per affrontare una situazione di questa natura, ma soprattutto non ha l'autorevolezza necessaria, a partire dal Presidente del Consiglio, che sembra un soggetto impaurito, che non ha la capacità di prendersi le proprie responsabilità e di osare nelle scelte che si devono compiere. Anzi, di fatto si mette completamente nelle mani dei scienziati, dei tecnici, dei virologi, i quali hanno teorie diverse fra loro, non hanno nessuna certezza, e anche loro si basano solo su delle teorie che spesso non sono nemmeno coincidenti. Io credo invece che la politica, e questo è quello che manca oggi, è di una classe politica che ha la capacità di mediare fra le esigenze sanitarie e le esigenze economico-sociali del paese, perché i danni che si possono fare possono diventare anche irreparabili. Io credo veramente che il vero problema in questa fase sia quella di non avere quella classe politica che c'era subito dopo guerra. Penso a De Gasperi, ma anche a Togliatti, penso agli esponenti di tutti i partiti del dopoguerra, che avevano appunto questa capacità di guardare effettivamente all'interesse del paese, prima di tutto, anche nelle diversità e nella lotta politica, che anche allora fu aspra, perché voglio ricordare la battaglia del 48, che fu una battaglia politica veramente virulenta da un punto di vista politico e dialettico. Ecco, qui quello che manca oggi è la classe politica, e quindi questo rende ancora più complicata la difficoltà del paese che questo virus ha determinato. Io ritengo che sia importante, se il paese vuole ripartire nella crescita economica e sociale, che al primo punto, all'ordine del giorno, debba esserci l'eliminazione di tutta la burocrazia che in questi decenni è stata profusa a piene mani e che rende difficile qualsiasi iniziativa. Basta pensare ai decreti di prestito per le banche, che le banche dovrebbero dare alle piccole imprese, basta pensare alla cassa integrazione che ancora non l'hanno ricevuta. Cioè, si chiedono montagne di documenti e si creano problemi notevoli, che fa sì che anche quegli aiuti che sono stati annunciati a molti ancora non sono arrivati, e che quindi creano a 60 giorni da questo decreto le difficoltà vere alle famiglie, alle piccole imprese, agli artigiani, ai commercianti, alle partite IVA, a tutti, e soprattutto questa mancanza di progettare una ripresa, un futuro, di avere i punti cardinali di questa ripresa e di questo futuro, e la non consapevolezza che la burocrazia e questa mania del giustizialismo, della preoccupazione espansione della corruzione, no? Sta frenando questo nostro paese e anche le possibilità di ripresa e di sviluppo che nel futuro ci possono essere, oltre che a un'incompetenza, un'impreparazione che è palpabile di alcuni ministri attuali, così come il governo nel suo complesso, che non si rende conto completamente della gravità della situazione economica e sociale che purtroppo ricadrà su tutti i cittadini. Certo, allora avremmo il piano Marshall, questa volta sicuramente ci sarà un intervento che in parte si è già concretizzato dell'Europa, ma questo non basterà se noi a livello nazionale non perderemo l'occasione di riformare tutta una serie di strumenti che frenano le potenzialità del nostro paese. Ecco, io credo che il primo problema sia quello proprio di affidare il governo del paese a una nuova classe politica, a personaggi autorevoli, credibili sul piano internazionale, che possano veramente ridisegnare e rilanciare una nuova Italia.
Grazie anche a Paolo Bartolozzi. Chiude come al solito Eugenio Giani.
Sicuramente la situazione economica che si è venuta a creare dopo due mesi di stop forzato ci fa indurre al paragone di quello che fu l'Italia del dopoguerra. Io sono convinto che in realtà allora l'Italia trovò in sé un'energia straordinaria che alla saggistica corrente degli storici fa parlare di quel periodo come quello del miracolo economico. Un'Italia distrutta da un punto di vista fisico, con i ponti, le infrastrutture, le industrie totalmente da riconvertire, che seppe trovare attraverso una grande energia negli uomini e nelle donne che uscivano da 5 anni di disperata tensione con la guerra, quella spinta per proiettare il paese fra le più importanti potenze industriali dell'Occidente. Io ritengo che in questo caso abbiamo vissuto una situazione molto difficile, ma non assolutamente individuabile in quello che fu il periodo bellico. Contemporaneamente è anche vero che se allora vi era un'energia senza mai, senza sé, perché si poteva veramente fare quello che il nostro corpo e la nostra mente potevano richiamare, questa volta è una ripresa sempre con l'acceleratore frenato dal capire se questo Covid-19 è sempre dietro la porta, pronto a creare nuovi focolai oppure no. Quindi è una situazione per alcuni versi sicuramente meno difficile, per altri più di freno e quindi più problematica su un piano di una vera e propria ricostruzione delle condizioni economiche. E indubbiamente il fatto che gli studiosi ci dicano che siamo sotto il 10% del PIL è un fatto che preoccupa e stimola. Quindi da un lato cerchiamo di creare quelle condizioni di stimolo alla ripresa, di energia e di voglia di darsi, quali quelle che vi furono nel dopoguerra, dall'altro cerchiamo da un punto di vista economico, anche il rapporto con l'Europa, di creare una sorta di piano Marshall per assecondare con investimenti forti questa ripresa. In terzo luogo cerchiamo un po' di rimuovere quelle diffidenze che ancora ci possono essere rispetto a un ripiombare gravemente, questo sarebbe davvero preoccupante per la seconda volta, nel contagio. Io per questo sono perché ci sia un po' di coraggio e probabilmente anticipare anche magari di una settimana rispettivamente le scadenze che ha posto il governo, e poi spero molto in quello spirito di comunità che, questo sì, ho avvertito fra la gente in termini di solidarietà e di considerazione, che da questa situazione se ne esce tutti insieme, non dobbiamo lasciare nessuno indietro.
Grazie anche a Eugenio Giani. La Rosa dei Venti di questa settimana termina qui, ci siamo occupati di quello che i professori del tutto, come li ho definiti io, chiamano il prossimo periodo che ci aspetta, un nuovo dopoguerra. La Rosa dei Venti di questa settimana finisce qui, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un nuovo argomento. Un saluto a tutti da Stefano Galli.
La Rosa dei Venti. Invia il tuo commento via WhatsApp al 393-392-7070 o scrivi a redazione@radiosieve.it.